Benvenuti a tutti, podcast verso il draft torna dopo quasi 12 mesi di assenza, come giusto che sia. Prima puntata della seconda stagione, mi sentite? Credo che ormai mi riconosciate, Andrea Ghezzi a condurre questo carrozzone, ovviamente in compagnia di alcuni amici che sentirete poi per tutto questo mese all'interno appunto di podcast verso il draft, per presentarvi quelli che sono i prospetti che verranno scelti nel draft 2018 NFL. Lorenzo Contini, ciao Lore, come stai?
Ciao Andrea, benissimo, grazie, un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
E poi, ovviamente, chi tutto questo circo, questo cinema se l'ha inventato e per tanti anni l'ha portato avanti, ovvero Gabriele Balzarotti. Ciao Gabri.
Ciao Andrea, grazie mille e buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questa prima puntata di podcast verso il draft. Siamo pronti a raccontarvi e a seguire i prospetti durante questo mesetto che ci separa dal draft.
Sì, allora, nonostante abbiamo fatto due volte l'inizio, tutte le volte ho fatto abbastanza schifo e me ne scuso. Però vabbè, è la prima puntata, dai ragazzi, va bene così. Intanto iniziamo a dare le coordinate, perché io ho parlato di cinema che tu, Gabriele, hai creato attorno a questo momento della stagione NFL, dove appunto ci sono tutti i prospetti che si preparano, vengono valutati, c'è appena stato il combine, insomma adesso inizia la free agency, quindi anche in funzione dei movimenti delle squadre poi dipenderanno le scelte. E allora diamo un po' le coordinate per seguirci, perché non c'è soltanto il podcast, che comunque troverete tutti i giovedì da qua fino al giorno del draft, e poi il giorno del draft ovviamente grandissima diretta live. Poi ci sono le schede, e le schede, ragazzi, escono tutti i giorni su Huddle. Io ormai ho perso il conto, siamo già credo alla decima pubblicazione, Gabri?
Esattamente, sì, esatto.
Perfetto. Quindi siamo partiti chiaramente prima con le schede per darvi un po' di informazioni, e poi in più quest'anno è stata creata sulla pagina Facebook di Huddle Magazine una sottopagina, che è appunto la pagina di Strada Verso il Draft, dedicata alle schede, ai commenti, alle vostre domande. Ci potete chiedere di tutto, scriveteci, noi assolutamente siamo a disposizione per provare a rispondervi, magari per usare le vostre domande anche come spunto di discussione all'interno del podcast. Ultimo ma non ultimo, l'ebook, Gabriele, che verrà pubblicato alla fine di tutto questo periodo, giusto?
Esattamente, una volta finito la strada verso il draft, c'è questo ebook con cui voi potete riguardarvi tutte quante le schede e potrete scoprire tutti i segreti del giocatore che è stato scelto dalla vostra squadra.
Benissimo, in realtà ci dovrebbe essere insieme a noi una quarta persona, che è il mio compare di, scusate, il college football, Francesco Fele, però è disperso in quel della Sardegna, a breve lo recupereremo e ci verrà a fare compagnia. Va bene, ragazzi, direi di... questa è la prima puntata, quindi la dobbiamo prendere un po' larga. Come spesso accade quando si parla di giovani talenti prossimi ad accasarsi in una delle 32 franchigie NFL, le aspettative sono superiori alla realtà. Questo draft non fa differenza, e fin da subito si è parlato della quantità spropositata in tantissimi ruoli. Io così, durante, ho avuto il piacere, la fortuna e anche il dovere di seguire in modo approfondito la stagione NCAA, e tante volte io e Francesco abbiamo parlato della profondità, per esempio, nella posizione dei running back che potenzialmente potrebbero sbarcare nell'NFL in questa stagione. E per esempio, qua parto subito con Gabriele, prima del combine si parlava tanto della possibilità di avere tre quarterback addirittura scelti nelle prime 10 posizioni. Ripeto, prendiamo la larga, tanto talento, tanto profondità in molti ruoli. Io ho citato running back e quarterback. Gabriele, tu cosa aggiungi?
Ma sicuramente il quarterback è la posizione più profonda. Tu hai detto 3, alcune analisti addirittura danno 5, 6 in tutto il primo giro. È tanti anni che non vediamo una profondità del genere nella posizione di quarterback, e questo è un dato che sicuramente appassiona, stupisce, perché comunque draftare un franchise QB fa sempre effetto. Oltre poi a questa posizione e a quella di running back, sicuramente siamo molto profondi in linea difensiva, una posizione che spesso e volentieri viene sottovalutata al draft, ma trovare dei buoni linemen interni sul fronte serve tantissimo, e anche quest'anno ne abbiamo un po'. Ma secondo me questo è l'anno degli offensive linemen. Tra guardia e tackle ne abbiamo tanti, tanti, tanti. Pensiamo che c'è Quentin Nelson, che è la guardia da Notre Dame, che viene considerato una top 5 pick, ed è per la prima volta da quando facciamo una strada verso il draft, ormai sono 5 anni, che una guardia viene considerata così alta. Ed è una posizione normalmente che non vediamo spesso chiamata al primo giro. Oltre a lui ci sono altri giocatori che vengono considerati nelle primissime posizioni, dei tackle di sinistra che potrebbero andare a coprire la blind side di qualche quarterback per gli anni a venire, e tanti linemen interni. Senza dimenticare ben due centri, che sono James Daniel da Iowa e Billy Price da Ohio State, che potrebbero anche loro finire nel primo round. Quindi sicuramente chi ha bisogno di un offensive lineman quest'anno andrà sul velluto. Ti anticipo e ti dico anche già quello che secondo me manca in questo draft, qualche posizione un pochino più debole. Siamo stati abituati negli ultimi anni a vedere tanti wide receiver scelti nel primo round. Ecco, quest'anno forse abbiamo qualcosina meno. C'è Calvin Ridley, ci sono alcuni ragazzi che dopo il combine sono saliti molto di posizioni, ma diciamo manca quell'abbondanza a cui eravamo stati abituati negli anni scorsi. E questo secondo me è l'aspetto più interessante, perché normalmente siamo stati abituati a vedere tanti ricevitori forti uscire nel primo round, anche se poi molti di loro in NFL hanno fatto fatica, mentre quest'anno probabilmente abbiamo meno top talent ma più giocatori che potrebbero comunque fare bene nelle loro squadre, perché alla fin fine andranno a prendere quelle posizioni e quei ruoli che servono. E un'altra posizione che non abbiamo tantissima abbondanza, ma questo è un dato abbastanza comune, è quello dei linebacker. Sia interni sia come edge non c'è tantissimo, ce ne sono due o tre molto validi, bisognerà poi andare a vedere bene nelle posizioni profonde del draft per vedere se si trova qualche gemma.
Lorenzo, ti riporto indietro sul discorso che faceva adesso Gabriele, ha parlato di wide receiver, di insomma mancano un po' i nomi, poi Gabriele ha già anticipato qualcosa dicendo che qualche wide receiver in realtà poi nel combine ha ben figurato, probabilmente ha scalato qualche posizione nella chart del draft, però io ti volevo chiedere, secondo te, ti cito Mike Lombardi, ok, e da lì poi ti chiedo una considerazione. Mike Lombardi, lo sentivo l'altro giorno in un podcast su The Ringer, appunto parlava di questa carenza di wide receiver, ma soprattutto spiegava come sta sempre diventando più difficile valutare questa posizione al college, soprattutto in prospettiva NFL. Anche tu vedi questa difficoltà? Pensi che sia questo il problema e per cui si stia parlando un po' di meno di wide receiver quest'anno, o manca veramente del talento nella posizione?
Ma Andrea, io penso che sia sicuramente un discorso giusto. Stiamo assistendo insomma a un'evoluzione degli attacchi collegiali che fanno sempre più difficile, cioè è sempre più difficile poi traslare fra i professionisti, e quindi wide receiver che fanno numeri mostruosi al college e che poi non riescono a ripetersi anche tra i più grandi, diciamo così. Credo che nella classe specifica manchi proprio un po' di talento, nel senso stretto della parola, ecco. Ci sono un po' pochi prospetti davvero, davvero interessanti, soprattutto cioè, mancano secondo me i receiver belli fisicati, belli grossi, quelli che muovono la catena ma che sanno anche essere esplosivi e fare le giocate. Adesso non può essere che ogni anno ci si ritrovi con un Julio Jones giocatori simili.
No, non funziona così, che tutti gli anni c'è un Aaron Rodgers, un Julio Jones. No, non è così.
Esatto.
Appunto, però, parlavo delle speranze, no? Parlavo delle speranze all'inizio quando ho introdotto questo argomento. No, sono d'accordo con te, non c'è un Julio Jones in questo draft, no, per quanto riguarda dei wide receiver.
Neanche lontanamente, purtroppo. Però insomma ci sono anche delle vie di mezzo di ottimo valore e mi sembra che manchino un po', perché abbiamo citato Calvin Ridley, che però non è esattamente un colosso. Un altro nome diciamo abbastanza quotato è quello di Kirk di Texas A&M, ma anche lui non è esattamente gigantesco. Quindi si fa un po' fatica proprio a trovare questi corpaccioni, diciamo così. Però è chiaro, talento ci sarà anche quest'anno, bisogna un po' vedere. Uno dei migliori, diciamo, dotato di un gran fisico, sembra essere Courtland Sutton, però da qui a dire che possa essere una scelta molto alta, penso che ce ne passi parecchio e quindi non sicuramente uno dei dei ruoli meno coperti. Io poi, riallacciandomi invece alla domanda precedente, sono veramente veramente intrigato dalle due top safety che dovrebbero essere di questo draft, che sono Fitzpatrick e Derwin James, a mio parere, perché la classe in generale in realtà non so ancora ben valutarla perché non l'ho ancora studiata, ma questi due secondo me sono potenzialmente davvero davvero forti, paragonandoli per esempio, cioè Jamal Adams è stata la prima safety scelta l'anno scorso alla 6 dai Jets. E secondo me questi due qua, adesso poi tutto da vedere, tutto da verificare, ma a me piacciono più rispetto all'Adams uscito da LSU l'anno scorso. Io ero un super fan di Hooker, che poi per i vari problemi fisici è stato scelto un po' più in basso dai Colts, però questi due qua secondo me sono veramente, veramente interessanti, quindi sono molto curioso di vedere da chi verranno scelti, in che posizione, ma se a qualcuno arriva anche nei paraggi dei miei Redskins alla 13, insomma, se dovessero essere ancora disponibili e quei pisquanotti della dirigenza di Washington se li lasciassero scappare, ci rimarrei un po' male, ecco.
Gabriele, vuoi buttarli ancora qualche nome prima di passare al secondo argomento, o questa prima panoramica la chiudiamo qui?
Ma io credo che si sia detto abbastanza. Mi sono dimenticato solamente di dire che un nome che sta passando un pochino sotto traccia è quello di Bradley Chubb, che è un defensive end, è il primo defensive end della classe, e stranamente, perché di solito il primo pass rusher di ogni anno viene glorificato nelle prime pick, anche Chubb sarà probabilmente una delle prime 5 pick, però è uno dei giocatori di cui si sta parlando pochissimo, perché giustamente c'è Saquon Barkley, giustamente ci sono tutti i quarterback, giustamente ci sono le due safety che ha citato Lorenzo, e di Chubb non sta parlando nessuno, ma chi prenderà questo ragazzo probabilmente prenderà un ottimo pass rusher.
Dai, vado fuori scaletta subito. Ieri sera parlavo, scusate il disturbo, quindi invitiamo anche tutti gli amici che non l'avessero ancora fatto ad andarsi a ascoltare il podcast che abbiamo registrato ieri sera, ho parlato proprio di Bradley Chubb, perché vabbè, figurati se quei pirloni di Rizzotto, Santini e Ganci non mi dovevano far fare un promo per questo podcast. E io ti dirò, Gabriele, che proprio post combine invece secondo me si sta iniziando a parlare nel modo giusto di Bradley Chubb, tanto che qualcuno ha iniziato a dire che Cleveland potrebbe selezionare con le prime due scelte che ha, la 1 e la 4, proprio Bradley Chubb e Saquon Barkley. Quindi da questo punto di vista mi sento di sostenere la tua tesi, ovvero che Bradley Chubb sia un fenomeno, ricordiamolo, defensive end da NC State, che ha giocato una stagione fuori da ogni logica. E chi lo sa che poi invece, appunto, nei prossimi giorni non salga prepotentemente come qualcuno ha predetto, e che siano proprio i Browns che potrebbero formare con Chubb e Garrett una D-line di tutto livello, di assoluto livello.
Assolutamente sì, e penso che entro la fine del podcast verso il draft parleremo parecchio di chi sceglieranno i Browns tra la 1 e la 4, perché sono sicuro sarà un argomento molto chiacchierato. Abbiamo avuto giusto una discussione sul gruppo della strada verso il draft, che vi invito a seguire, su appunto chi dovessero essere le prime due scelte, perché
e
i Browns
è uscito, che io non ho letto
il ragazzo di cui adesso è Emanuele Govoni, okay.
Così
diceva
lo citiamo,
che
fa sempre
fine. Esattamente alla 1 dovessero scegliere Barkley, ma su questo me lo auguro fortemente per i Browns.
No, vabbè.
No? Vai no. Sul quarterback alla 1?
Bah, secondo me Cleveland non risolve i suoi problemi con Barkley. Sì, penso che sia difficile che nella free agency riescano a firmare un quarterback di livello, anche se poi si parla di Cousins, e probabilmente Cousins per i Browns sarebbe un upgrade di quelli devastanti. Allora sì, se arrivasse Cousins prendo Barkley, se no mi preoccuperei di trovare un quarterback. Però vabbè, queste sono idee personalissime.
Andre, però, scusa se mi intrometto.
Sì. No,
ma
non
voi
apposta.
siete diciamo graniticamente certi che Barkley possa essere devastante in NFL come running back, diciamo, tradizionale, tra virgolette, cioè...
No, io ho scritto di questa cosa su Twitter, tra l'altro c'è uno di quei post assurdi dove fai aggiungi tweet, perché non riesci a finire il discorso. Per me su Barkley ci sono parecchi punti di domanda, perché nella seconda parte di stagione, quando le difese avversarie hanno preso le misure, ha fatto veramente fatica a fare quello che aveva mostrato nella prima parte di stagione. È vero che, e io l'avevo detto prendendomi dei grandi insulti, che Penn State era abbastanza monodimensionale e quindi era inevitabile che col passare delle partite le difese avrebbero preso le misure su questo ragazzo. Però mi sembra un McCaffrey un po' meno. E viste le difficoltà di McCaffrey quest'anno con i Carolina Panthers, soprattutto all'inizio della stagione, finché non hanno iniziato a utilizzarlo in una certa maniera, ecco, penso che Barkley potrebbe avere gli stessi problemi di inserimento. Poi, come magari McCaffrey e i Carolina Panthers sono riusciti a trovare il sistema per funzionare, può essere che Cleveland eventualmente troverà appunto il modo di sfruttare bene Shaquon Barkley. Però la vedo abbastanza come te. Secondo me, grandissimo giocatore di college, non è detto che NFL riesca a rifare, a riportare tutto quello che ci ha fatto vedere.
Scusa,
vai, Gabriel, Lorenzo, vai.
Ah, no, dicevo, io sottoscrivo quanto hai appena detto, cioè se si trova il modo di sfruttarlo, perché io temo per lui che cioè, insomma, si debba trovare il meccanismo giusto in cui inserirlo. Cioè io non penso che se tu gli dai palla in mano dietro la linea offensiva in NFL cioè lui ha subito parecchi tackle for loss al college, cioè uno che se non riesce a non riesce facilmente a superare il primo contatto, a differenza di altri, uno su tutti che mi viene in mente adesso Guys, che è un trattorino che devi fermarlo con tre giocatori, e lui potrebbe trovare qualche difficoltà. Poi, allora, è sicuramente un freak atletico fenomenale anche in ricezione, ha tutti gli strumenti per poter
domanda,
essere
cosa non
formidabile.
È capace di fare su un campo da football,
esatto.
Gran poco.
Esatto, quindi non sto dicendo che Barkley sarà un bustone schifoso, tutt'altro, però penso che si debba mettere nelle condizioni ideali per poter rendere, ecco, tutto qua.
Gabri?
Aggiungo una cosa, infatti sono fondamentalmente d'accordo con voi. Io per Barkley stravedo, credo che sia un giocatore fantastico e sono convinto che singolarmente abbia delle caratteristiche veramente difficili da trovare in altri running back. Però la mia paura è che le prime tre squadre sono i Browns, i Giants e i Colts. Nessuna delle tre ha un'ottima linea offensiva, anzi diciamo che tutte e tre hanno una linea offensiva che fa abbastanza acqua da tutte le parti. Con i problemi evidenziati da voi due possiamo far bene un quadro della situazione, come si troverà a giocare in una situazione non propriamente comoda e verrà subito testato la sua qualità di riuscire a creare gioco e yard dietro comunque a un gruppo di uomini non propriamente capaci di imporre la loro fisicità sul ground game.
Va bene, direi che questa prima panoramica la possiamo chiudere qui, siamo andati ben oltre quello che ci eravamo detti e scritti. Vi cito un po' di cose, nomi, soggetti. Moneyball, take your eyes off the football. Sam Inchi, Cleveland Browns, Darrell Morey e poi dopo vi cito anche Thierry Henry che non c'entra niente. Cosa hanno in comune tutti questi nomi che vi hanno detto? L'importanza delle statistiche e il valore che viene dato alle statistiche ormai per valutare i prospetti. Ha sfrutto un assist involontario di Lorenzo Contini di prima, parlava di Adams, l'altro il defensive back scelto dai Jets nello scorso draft. Adams è stato uno dei pochi DB a non saltare una certa misura nella prova del salto da fermo e nella prova del salto da lungo. E questa cosa al tempo è stata valutata relativamente, tanto è vero che Adams è stato scelto al numero 6 dai Jets. Dopodiché però Adams non si è comportato benissimo all'interno della stagione e tutto questo che vi sto raccontando è per dire che è stato visto che i defensive back che saltano meno di un tot difficilmente riescono a sfondare nell'NFL. Tutta sta pappardella per farvi una semplice domanda. Ma ragazzi, quanto peso hanno le prove atletiche al combine? Perché a me sembra veramente che si sta andando all'assurdo. Cioè ci continuano a fornire numeri su ogni tipo di giocatore, però poi bisogna capire che valore hanno, quanto vengono valutati e che influenza possono avere sulle prospettive di scelta di questi giocatori. E quindi vi giro la domanda, voi cosa ne pensate?
Hai giustamente
detto Gabriele,
Sì, ci sono. Hai giustamente detto che vengono fornite una caterva di numeri su dei giocatori, quando a dir la verità sarebbero numeri su atleti, perché nel combine non c'è nessuna prova tecnica, non c'è nessuna prova da vero campo da football, cosa che disse in tempi non sospetti Bill Belichick lo scorso anno o due anni fa, se non mi ricordo male. Quindi alla fin fine noi parliamo comunque di ragazzi che di per sé sono già degli ottimi atleti, se non degli atleti eccezionali, che vengono valutati su delle prove molto limitate alla fin fine, e che alla fin che non dicono poi nulla di quanto effettivamente valgono come giocatori. Sì, magari la prova di lancio per il quarterback fa vedere che questo ragazzo ha un ottimo braccio e riesce, come è successo per Josh Allen, a lanciare per 70 yard con molta facilità, ma un conto è lanciare una palla al combine tranquillo e tutto quanto, un conto è lanciare lo stesso tipo di pallone con tre pass rusher addosso, la linea che ti sta collassando, la difficoltà di vedere dove sono i tuoi giocatori, la marcatura dei cornerback, eccetera eccetera. Noi questo al combine non ce l'abbiamo, quindi gli analisti americani e anche gli addetti ai lavori americani obiettivamente si gasano tantissimo per questi numeri qui, e alcuni giocatori hanno delle oscillazioni paurose tra prima e dopo il combine, quando però alla fin fine tutto questo non si traduce in effettivo valore sul campo, e quindi questi numeri trovano il tempo che trovano, secondo me.
Lore?
Sì, io sostanzialmente sono d'accordo con Gabri. Espando un po' al di là dei meri numeri, diciamo, delle varie prove, un po' il discorso combine in generale, nel senso che premetto che a me non dispiace guardare la combine, nel senso che si torna un po' a respirare il football, no? Dopo qualche tempo di astinenza, ecco. Però insomma è chiaro, si crea dell'hype attorno, per esempio, alle 40, al tempo che fa il giocatore sulle 40, che è obiettivamente esagerato, cioè non, è vero, chiaramente. Per esempio, per i defensive back, è chiaro che se un defensive back ti corre oltre 4,60, un attimino di timore sul fatto che possa rimanere al passo con il ricevitore per tutto il campo,
ce l'hai.
Un po' ti viene, ce l'hai. Però, insomma, effettivamente sono tutte. Non biasimo quelli che lo chiamano il mercato delle vacche, no? Perché vedi questi qua in tutti i nati in latte che girano. Però ripeto, cioè, secondo me può essere utile per poter valutare il carattere del ragazzo, magari appunto su tutte le interviste che si fanno nel contesto, piuttosto che appunto valutarne.
Tu continui a fornirmi assist, sembra che sai cosa sto per dire. Vabbè, finisci il concetto.
Non so, la reazione anche alla pressione, perché comunque è chiaro che sei sotto la lente di ingrandimento quei tre giorni in cui sei lì, viene valutata qualsiasi minimo gesto tu faccia, come rispondi, come ti poni, eccetera eccetera. Quindi da quel punto di vista può essere utile per trarre ulteriori informazioni sui prospetti, ma se ci si limita solo a guardare i risultati delle singole prove atletiche, sono d'accordo con quanto diceva Gabriele, ovvero che lasciano il tempo che trovano.
Guarda, aggiungo alla discussione questa cosa. Mi è capitato un mesetto fa, no, anche di più, quando c'è stata la partita tra Celtics e Sixers a Londra, JJ Redick, titolare di un podcast prima, credo fosse su Yahoo, adesso è su The Ringer, ha intervistato Thierry Henry, stella centravanti dell'Arsenal, con cui ha infranto ogni tipo di record, poi è andato al Barcellona e infine negli Stati Uniti. Era molto bella, interessante e soprattutto pertinente con quello che stiamo dicendo la discussione, perché Thierry Henry sottolineava un po' questa mania degli americani di valutare i giocatori non tanto per il talento, l'intelligenza che dimostrano, ma appunto per tutte delle voci statistiche che secondo Thierry Henry lasciano un po' il tempo che trovano, perché lui diceva, al di là di tutto, un giocatore non è soltanto un atleta, ma cioè, deve usare la testa, deve capire il gioco, deve riuscire a... Tu parlavi prima di l'attenzione che viene data nelle interviste che ci sono al combine, sul tipo di risposte, su come i ragazzi si pongono. Quindi Thierry Henry diceva, attenzione, è sbagliato, e criticava sostanzialmente questo modo di pensare americano, è sbagliato affidarsi troppo ai numeri, perché manca tutta una parte della valutazione che poi è quella del giocatore a livello di persona, la capacità di adattamento, appunto la leadership, e tutta una serie di caratteristiche che i grandi giocatori hanno e che invece magari degli atleti che pur hanno delle prestazioni strepitose poi non riescono a mettere sul campo. Quindi sto con voi, nel senso che il combine è molto interessante, ci fornisce sicuramente dei dati su cui riflettere. Io prima ho citato un libro, Take Your Eyes Off the Ball, dove addirittura viene spiegato tutto un sistema di punteggi che viene dato durante il combine per valutare i giocatori, e su questi punteggi poi vengono stilate tutta una serie di graduatorie. Quello su cui secondo me viene messo poco l'accento, e che invece appunto Thierry Henry portava ad esempio, sono le interviste. Per esempio Bill Belichick spiegava che per lui la parte più importante sono le interviste che fa con i giocatori, perché si rende immediatamente conto del loro IQ footballistico prolato in questo caso, e soprattutto la capacità poi che possono avere nella transizione da una situazione di college a quella professionistica. Quindi assolutamente importante il combine, di cui poi tra l'altro continuiamo a parlare adesso, però ecco, occhio a non fidarsi troppo di quello che esce dal combine, perché spesso appunto, come avete già detto voi due, sono puri dati atletici che poco hanno a che vedere con quello che poi è il gioco sul gridiron.
Assolutamente sì, okay. Assolutamente sì.
Io sono pienamente
d'accordo.
Va bene. Andiamo avanti e appunto continuiamo a parlare di combine, Gabri, perché come sempre, appunto in relazione a quello che stavamo dicendo, il combine stravolge un po' quelle che sono le percezioni che si hanno degli atleti. Ti chiedo chi è andato molto bene e chi è andato molto male, poi parliamo un po' di chi è andato molto male.
Allora, velocemente passiamo su chi è andato molto bene, perché sicuramente chi di voi ci segue, legge comunque NFL.com e tutti i vari siti americani, saprà più o meno quali sono stati i giocatori più interessanti. Barkley ha rafforzato il suo consenso come probabile prima pick del draft, o comunque se non prima, sicuramente nelle prime tre. Molto bene ha fatto anche il quarterback che ho citato prima, Josh Allen, da Wyoming, che ha lanciato in maniera impressionante con grande facilità su tutto campo.
E scusami, aggiungo su Josh Allen, ha dimostrato anche una discreta mobilità che in pochi gli riconoscevano, perché il ragazzo è piuttosto corpulento.
Assolutamente sì, è vero, ottimo appunto. Molto bene ha fatto anche, rimanendo a Penn State, Mike, il cognome è un pochino difficile, Jezitsky, penso che si dica Jezitsky. Così.
Giusto.
Esatto.
Giusto.
Che è il tight end che ha fatto benissimo obiettivamente, e è uscita la frase, il meme, che poi alla fine è la verità, che lui è più alto di Calvin Johnson, più veloce di Antonio Brown, più esplosivo di Odell Beckham, sembra la divinità in terra dei wide receiver. È sicuramente un buon tight end, vedremo poi, e qui si ritorna al discorso di prima, come farà poi in NFL, però ha sicuramente fatto un'ottima combine. Molto bene anche Chubb, che abbiamo citato prima, e molto bene anche Tremaine Edmunds, che è un linebacker da Virginia Tech, linebacker che ha solidificato la sua posizione come primo linebacker in uscita dal draft. E molto bene, giusto per chiudere i ruoli, ha fatto anche Denzel Ward, il cornerback da Ohio State, che ha solidificato lui sì la sua prima posizione come possibile primo corner in uscita dal draft. Poi gli altri ragazzi sono Derwin James, Minka Fitzpatrick, che loro hanno fatto sicuramente tutti molto bene. Passiamo direttamente ai negativi.
Ai bad guys,
ok. Ma rimanendo in tema di attacco, possiamo dire che la peggior prova l'ha fatta Orlando Brown, che è un offensive tackle da Oklahoma. Penso abbia fatto registrare, credo, le più basse statistiche dei linemen, ma forse anche peggio dei linemen, cioè di tutto quanto.
Sì, in quasi tutte le graduatorie all'ultima posizione ce n'è una, ma non mi chiedere quale, in cui è terz'ultimo.
Fantastico,
Sì, appunto.
Direi che poi, peraltro, dato che il ragazzo veniva spesso e volentieri linkato ai Ravens alla 16, non è che la cosa mi facesse moltissimo piacere, quindi dico vabbè, è andato oltre ormai. Cioè, ecco, questo è uno di quei casi in cui probabilmente una combine pessima ha completamente distrutto le quotazioni del ragazzo. Cioè, io credo che Brown, da probabile primo round sia ormai quantomeno nel secondo. Potrebbe sì, anche finire nel terzo.
Aggiungo sul giocatore, prima si pensava potesse essere un tackle di sinistra. Capito che non poteva essere un tackle di sinistra, hanno provato a capire se non poteva essere un tackle di destra. Mi fa veramente, diciamo, mi viene difficile pensare a dove potrà giocare questo giocatore, perché è lento, è molto grosso, ma ha poca potenza, e quindi insomma diventa difficile metterlo in una linea offensiva della NFL.
Esatto, esatto. Anche perché seguendo poi l'ambiente dei Ravens, aggiungiamo questo, Orlando Brown è il figlio di Zeus Brown, compianto giocatore che per i Ravens ha giocato a destra e aveva una mole talmente imponente che riusciva a dominare sul gioco di corse grazie appunto a questa sua fisicità. Il figlio è tutt'altro, purtroppo, cioè non, sicuramente come dici tu è molto grande, è molto lento, è difficile che... ha anche un footwork molto molto da rivedere, che questo è un grosso grosso problema in una linea NFL. Passando poi ai quarterback,
posso aggiungere Gabri solo una cosa su Orlando Brown, che non l'ho visto in diretta, devo ammettere, ma ho letto anche che è stato più volte ripreso dai coach presenti perché era un pochino lazy, diciamo, nell'esecuzione di alcuni drill, oltre appunto alle pessime performance atletiche. Pare che non fosse anche un po' indolente nel, appunto, nell'affrontare appunto i drill posizionali, e questo è un ulteriore, diciamo, pecca che da non trascurare, perché appunto se abbiamo detto che i risultati atletici possono essere presi con le pinze, già il fatto di dimostrare un atteggiamento di questo tipo viene valutato molto molto negativamente. D'altro canto Mayfield, che è il suo quarterback a Oklahoma, ha anche twittato che se invece si va a vedere la tape ha concesso 0 sack quest'anno, quindi insomma vedremo un po' dove starà la verità.
Sì,
ecco,
il problema allora è che ha giocato mediamente contro della gente che difficilmente rivedrà a livello superiore, certo. E quindi sì, è vero quello che dici, però scusate, mi si è smontato tutto. Ok, dicevo, è vero quello che dici, però devi tutto riparametrarlo a un livello decisamente superiore, dove tutto si svolge a una velocità decisamente superiore. E in questo caso, non so, tra la combine, tra le prove atletiche e quello insomma che ha fatto vedere, l'atteggiamento e tutto, credo che porterà quello che diceva prima Gabriele, cioè, sicuramente fuori dal primo round, a meno che qualche squadra poi si voglia pigliare il rischio, e vedremo chi lo sceglierà e poi dove lo posizionerà.
Certamente, no, infatti sono pienamente d'accordo con voi. Continuiamo il discorso, passiamo ai quarterback, dato che ce ne sono tanti. I due che non hanno propriamente brillato sono Josh Rosen da UCLA, che era il secondo quarterback fino a settimana scorsa, adesso probabilmente è il terzo, superato appunto da Allen che abbiamo citato prima. Qui secondo me è uno di quei casi in cui magari il combine tende a creare una coltre di fumo intorno al ragazzo, perché può comunque sempre capitare una giornata storta a tutti quanti in tutte le cose, e credo che a Rosen sia capitata appunto quella. Lui tra i quarterback della sua classe è sicuramente il più tradizionale, non ha fatto una bellissima prova soprattutto al lancio, adesso avrà il Pro Day in cui sicuramente io credo farà un pochino meglio, però questo non toglie la sua capacità di essere, a mio modo di vedere, un buon quarterback a livello NFL. L'altro, più chiacchierato di tutti, è Lamar Jackson. Personalmente non ritengo Lamar Jackson un giocatore in grado di imporsi come titolare in NFL.
Basta, chiudiamo il podcast, va bene.
Ai.
A casa, posto, ok, grazie Gabriele, è stato un piacere. Con questa cosa che hai detto io e te non possiamo più assolutamente chiacchierare, no, dai, vai avanti.
Bene, quindi sono curioso di sapere il vostro parere su questo. No, beh, lui ha deciso, ha fatto una cosa sicuramente ragguardevole, che è quella di saltare tutte le prove atletiche, perché tutti sappiamo che comunque è un ottimo atleta, e di concentrarsi sul lancio. Al lancio ha fatto così così, quindi è ovvio che su un prospetto talmente chiacchierato, il fatto che non abbia dimostrato grandissime capacità sull'aspetto più importante per un quarterback abbia creato qualche malumore. Però è anche vero che Jackson è un giocatore che sta salendo e scendendo dalle board in maniera impressionante. Ci sono dei mock draft che lo danno scelto nelle prime 15, dei mock draft che lo danno scelto dopo, dei altri ancora che lo danno scelto al secondo round. È un giocatore che sicuramente catalizza e divide le opinioni, e adesso sono curioso di sentire le vostre.
Lascio Lorenzo prima, poi allora, intervengo io.
Io ammetto di amare alla follia Lamar Jackson. Questo non significa automaticamente, è ovvio che poi sia convinto che possa fare benissimo in NFL. Personalmente devo ammettere di aver sempre avuto un debole in generale per i quarterback mobili, sin da compianto sportivamente parlando RG3 con dei miei Redskins, perché il primo anno fu spettacolare.
Ho la
così come
il primo anno, se la vuoi.
Dai, dopo ci mettiamo d'accordo.
Pure.
E, no, io solo la maglia di Sean Taylor dei Redskins. Okay. E vabbè, comunque, no, al di là di questo, così come mi piaceva molto Deshaun Watson l'anno scorso, che effettivamente poi fino all'infortunio stava facendo davvero bene con i Texans, e Lamar Jackson più o meno si colloca in quella fascia di tipologia di quarterback. Non è solo un corridore, non è un wide receiver come alcune squadre lo vorrebbero.
No, non pare, gliel'hanno proprio chiesto di fare
wide receiver
durante il combine. Quindi
secondo me è molto più di così, ha dimostrato di saper lanciare anche bene. Oltretutto si è sempre migliorato nei 3 anni di attività collegiale. Quest'anno non ha vinto l'Heisman, però se andiamo a vedere anche i numeri,
statistiche migliori dell'anno dell'Heisman.
Esatto, numeri migliori, ma mi sembra che anche a livello proprio di gioco Louisville non era forte come lo era l'anno scorso, ma insomma lui è sempre stato sul pezzo. C'è grande curiosità, ripeto, a me piace molto, però capisco le perplessità di tanti sulla sua effettiva poi efficacia in NFL, anche perché comunque non ha un fisico statuario. Se lo guardate un po', soprattutto a guardare le gambe, sembrano un po' degli stecchini in mezzo ai pericoli dei pro. C'è il rischio davvero che si possa rovinare, però io credo in Lamarone, per cui spero che possa farcela. Quindi allora, adesso passo la parola a Andrea.
Sì, no, ma in realtà, guarda, hai detto più o meno quello che avrei detto io, poco da aggiungere, se non che secondo me, non so se è l'effetto Watson, ma io ho scritto recentemente che addirittura lo sceglierei come primo quarterback, perché secondo me è sottovalutatissimo come passatore. È vero che al combine non è andato benissimo, ma non è andato benissimo per esempio neanche Rosen, a cui invece vengono riconosciute doti superiori da quel punto di vista. È una scommessa, come probabilmente è stata una scommessa per i Texans Watson l'anno scorso, passato da tantissime squadre, Browns inclusi. Io non lo so, è un giocatore che è sempre migliorato, viene da una situazione comunque particolare, è un ragazzo molto povero, è cresciuto in una situazione difficile. Questo lo diceva Danny Cannell, quindi non lo dico io, non mi prendo la paternità di quello che sto per dire, però Danny Cannell diceva, l'ha intervistato, ex quarterback dei Giants, l'ha intervistato e diceva: una delle cose che si notano è proprio questo suo atteggiamento che va un po' in contrasto con quello che cercano le squadre, i GM delle squadre NFL quando vanno a draftare un quarterback. Cioè, ha dato l'idea di non essere il leader che tu vuoi selezionare con una delle prime 5-10 scelte al draft. Allo stesso tempo, però, secondo me, sul campo ha dimostrato di essere un giocatore completo, perché sa passare la palla, sa assolutamente lanciare la palla, e lo ha fatto molto bene, soprattutto negli ultimi 2 anni, l'ultimo anno in particolare, a Louisville. E in più, tu Lorenzo, sottolineavi la sua capacità di sfuggire alla pressione, essere mobile, essere capace di risolvere tante situazioni difficili con le proprie gambe. E quindi secondo me è un giocatore che nell'NFL di oggi può assolutamente funzionare, perché ha tutto quello che serve per poter riuscire. Io non dico che lo sceglierei con la numero uno, però non vorrei essere in tutte le squadre che l'hanno passato, quando poi appunto lui farà quello che ha fatto Watson l'anno scorso, ovvero disastri totali. Va bene, questo è quello che penso io. Volevo dire un'altra cosa su veloce su Rosen, poi se Gabriele ha ancora qualche giocatore lo citiamo. Rosen è andato veramente male, cioè tu hai detto è sceso di una posizione. Secondo me Rosen sta perdendo parecchia credibilità nei confronti dei vari GM. Era dato praticamente come quasi sicuro alla 2, e invece man mano stanno passando le settimane, man mano ci si sta avvicinando al draft, sto scendo tutta una serie di considerazioni sul ragazzo all'interno e dentro e fuori dal campo che non mi farebbero stare tranquillissimo se fossi lui o nel suo agente. Detto ciò, è un giocatore che ha dimostrato di avere tanto talento. Probabilmente se finisce nella squadra giusta è anche un giocatore che poi può rendere immediatamente. Però non lo so, io l'ho sempre visto un po' fisicamente indietro per poter giocare nell'NFL. Mi sembra un po' piccolino per essere il tuo pocket passer puro. E non lo so, tanto talento, un giocatore che quando è arrivato a UCLA veramente sembrava potesse cambiare il volto del college football. Non è andato esattamente così, lo rivedremo di sicuro nell'NFL, però Rosen io immagino che più se ne andrà avanti e più ci si avvicinerà al draft e più perderà posizioni. Questa è l'impressione che ho avuto io.
Ah, potrebbe benissimo essere. Dopotutto il bello del draft è che parliamo di cose continuamente in movimento che cambiano nel corso di 2 mesi e mezzo. Chi magari a febbraio, quando iniziamo a parlarne, è al top, ad aprile scende di 20 posizioni. Ma la cosa più bella di tutta il circo del draft, come l'hai chiamato tu, è andare a rivedere dopo un anno com'è andata, e dopo i canonici 4-5 anni cos'è successo, e soprattutto comparare come hanno fatto all'hype che avevano a suo tempo quando sono stati selezionati. Quindi è questo alla fin fine il bello del draft.
Vero, verissimo, condivido con te. Senti, abbiamo ancora qualche giocatore super male, super bad guys da citare, o li abbiamo citati tutti?
Fondamentalmente ne manca un e mezzo, perché vai. Citerei Calvin Ridley, che è il top receiver della classe, che non è che abbia fatto male, ma non ha fatto nulla di spettacolare. E in una classe di ricevitori così debole, come abbiamo detto all'inizio, forse ci sarebbe aspettati qualcosina in più. Però, come ha detto giustamente Lorenzo, manca quel ricevitore che impressiona con la sua fisicità. Io penso che Ridley in NFL si collochi più come secondo ricevitore o come slot. Non penso possa essere un number one receiver, quindi alla fin fine i suoi numeri vanno anche abbastanza bene. Citerei poi, passando alla difesa, il problema che ha avuto Maurice Hurst, uno dei defensive tackle più interessanti, che però è stato diagnosticato con una condizione cardiaca, e questo sicuramente gli farà perdere delle posizioni, ma a parte il perdere posizioni bisognerà poi effettivamente vedere le condizioni reali del giocatore, perché la cosa più importante è sicuramente la sua salute, vedere se questo problema che è saltato fuori sia effettivamente invalidante, e sicuramente preservarlo se lo fosse. Chiudiamo citando Josh Jackson, cornerback da Iowa. Doveva essere uno dei cornerback più interessanti, lo è ancora, però ha fatto sicuramente un brutto combine, non un buon 40 yard, ma soprattutto non è apparso fluido nei movimenti, soprattutto negli esercizi che riguardano specificatamente la posizione. Nei cambi di direzione è apparso un pochino macchinoso, non sempre tiene gli occhi fissi sulla palla, è un giocatore da prendere con le pinze. E forse quello che manca quest'anno nella classe di cornerback in generale è magari uno di quei ball hawk, di quei giocatori che vanno costantemente sulla palla e che riescono a portare a casa tanti intercetti e tanti turnover per la squadra avversaria. Abbiamo ottimi atleti, forse non ottimi giocatori di football.
Intanto io stavo cercando di collegare Francesco Fede, che è un po' stizzito, mi ha scritto: Andre, mi chiamate o no, altrimenti faccio altro. cioè adesso
arrabbiato, così, arrabbiato
è cattivissimo. No, vabbè, perché a volte in realtà ho messo il telefono in silenzioso perché così non si registravano squilli eccetera eccetera, e ovviamente mi sono perso il messaggio di Francesco. Adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo, anche solo per fargli dire due cose prima della fine puntata. Ho provato a collegarlo ma non mi risponde più, e se no vabbè, Francesco ci raggiungerà la prossima puntata. Tanto da qua al draft, insomma, ci sarà modo poi per farlo parlare. Grande guru del college football è Francesco Fele, voglio dire, è riuscito a far sembrare a me uno competente per 18 puntate di Scusate College Football, quindi tanta roba. Va bene, Lorenzo, c'è qualche giocatore che anche tu volevi citare che non abbiamo ancora citato, o possiamo andare alla quarta parte della nostra scaletta?
Ma guarda, faccio solo un nome che tra l'altro non è neanche un giocatore quotatissimo, però siccome parlavamo prima delle 40 per un defensive back, cito giusto Tarvarius McFadden, il cornerback di FSU, che ha corso male perché ha corso 4,67 sulle 40, e quindi lui è abbastanza grosso perché è un 6'2, quasi 200 libbre, quindi sicuramente non è la rapidità la sua arma migliore, però ci si aspettava qualcosina di più, e quindi questo potrebbe davvero, davvero fargli male in ottica stock per il proprio percorso. È un po' quello che successe a Tease Tabor l'anno scorso, che Tabor partiva molto più diciamo quotato rispetto a McFadden, però poi quando corse anche lui mi pare 4,60 la combine, fece addirittura peggio al Pro Day, mi pare quasi 4,70 o più. Quindi poi vabbè, in realtà Tabor non ha fatto una stagione disastrosa a Detroit, però insomma, così, un dato che ha balzato all'occhio quando ho visto un po' i risultati meno buoni, ecco.
Francesco, stiamo parlando di giocatori che hanno fatto bene e hanno fatto male al combine. Non ti dico che abbiamo già detto, ti lascio scegliere a caso dei giocatori, al massimo i nostri amici risentiranno qualcosa di già detto. Benvenuto a Podcast Verso il Draft. Ciao Fra.
Mi sentite?
Sì che ti sento, ovvio.
Ah, ok.
Mi spiace che non averti collegato prima, che proprio non ho visto il messaggio. Ho già chiesto scusa a tutti gli ascoltatori in diretta.
No, basta, figurati.
Niente, però noi abbiamo citato un po', insomma, quelli che erano i giocatori che hanno fatto bene, hanno fatto male al combine. Ti faccio un riepilogo: abbiamo parlato di Barkley, di Josh Allen, di Jasicki, abbiamo parlato di Orlando che hanno fatto bene, abbiamo parlato di Rosen, Jackson, Orlando Brown, Josh Jackson che hanno fatto male, anche Calvin Ridley. Mi sono dimenticato sicuramente qualcuno. Hai tu un giocatore da buttarci lì di cui non abbiamo ancora parlato?
No, nel senso, li avete nominati i principali. Il vincitore morale non può che essere Shaquin Griffin.
Aspetta, aspetta, quello ne parliamo adesso. Non anticipare gli argomenti della scaletta, così dai, bravo.
Allora devo dire quello che volete voi.
Stop, stai buono. Allora, facciamo così: facciamo che non ti ho chiesto niente. Allora, andiamo avanti con la scaletta, ragazzi. L'abbiamo tenuto fuori apposta, non abbiamo ancora parlato di Shaquin Griffin, che è il giocatore che probabilmente ha fatto parlare maggiormente di sé all'interno del combine. Ricordiamo la stagione incredibile, 13-0, tra l'altro ha un fratello che gioca già nell'NFL con i Seahawks, Shaquille Griffin. Combine impressionante, mano non mano, perché poi questa cosa va detta. Io tra l'altro, Francesco, penso, così ti coinvolgo subito, che continuare a parlare di questo suo handicap, ci distolga da quello che lui è oggettivamente, ovvero un super giocatore di football.
Sì, ma io infatti il suo handicap l'ho scritto anche in un post su Facebook, ormai io neanche lo considero, come dire, è una caratteristica che ormai non fa più notizia, e questa combine l'ha dimostrato, perché ha dimostrato che anche chi non possiede una mano può fare numeri da fuori classe. Ecco, lui insomma è riuscito da questo suo handicap a farne una forza, e quindi onore a lui, perché è un signor giocatore. Ora, che impatto possa avere in NFL, questo è una domanda che è difficile da rispondere adesso, è una domanda che dovranno rispondere gli scout, i GM che eventualmente lo vorranno prendere, però i mezzi atletici di questo ragazzo, la forza di volontà, il carattere, l'orgoglio, la voglia di arrivare, la voglia di superare ogni limite è evidente sotto gli occhi di tutti.
Gabri, parlavamo prima di prove, di dati, di statistiche, di tempi. È stato il linebacker più veloce dal 2003. Ha fatto una quantità di ripetizioni, non mi ricordo più per che cosa, fuori dal mondo, anche lì record o comunque uno dei migliori risultati della storia.
20 alla panca piana, sì.
Perfetto, grazie. Faccio fatica a sapere cosa fanno al combine, io non sono un fan, lo ammetto, giusto leggo perché mi devo tenere informato. Francesco ha detto quello che un po' tutti stiamo pensando, cioè adesso al di là di questo handicap che, di cui tanto si è parlato soprattutto durante la stagione, ragazzo è un super giocatore di football, ha mezzi atletici devastanti. Francesco dice bisognerà vedere come lo valuteranno i GM. Secondo te cosa è uscito, cosa hai carpito dal combine rispetto all'idea che hanno i GM di questo giocatore? E quindi ti faccio una domanda tipo play dell'otto, poi la faccio anche ovviamente a Lorenzo Cortini, a cui devo questa cosa perché è lui che mi ha ispirato. Secondo te dove può finire, cioè a che giro e quali potrebbero essere le squadre magari interessate a un giocatore del genere?
Allora, sulle squadre interessate la domanda è ostica.
Tutte 32.
Sul giro, secondo me, attualmente terzo, quarto, non prima, e lo dico per un motivo. E una cosa che non abbiamo detto quando abbiamo parlato di quanto peso diamo al combine. Spesso e volentieri ci sono dei giocatori che ricevono tantissimo hype dopo le prove, ma che magari agli occhi dei general manager e degli scout non modificano troppo la loro posizione. Io credo che Griffin sia una storia di football spettacolare e auguro veramente che possa fare il meglio lui in campo, perché è un ragazzo che se lo merita. E come avete detto voi, è un giocatore di football. Ma, e il ma riguarda la sua fisicità, che è un pelino undersize. E questo solitamente è uno di quelle cose che i GM guardano e i GM penalizzano. Io credo che bisognerà vedere un attimo come vanno le prossime settimane per Griffin, se se ne continuerà a parlare, se magari al Pro Day farà ancora colpo e tutta una serie di cose. Al momento io non mi muoverei da un terzo quarto round.
Lore?
Beh, io riallacciandomi all'ultima cosa che ha detto Gabriele sulla stazza del ragazzo, ho letto che lui comunque ha dichiarato che alcune... Credo che ufficialmente abbia parlato solo con i Seahawks, dove gioca fratello, come ricordavi tu, però pare che così informalmente gli abbiano un po' chiesto come si troverebbe a giocare da defensive back, nel senso che altro magari dime linebacker o nella copertura dello slot. Lui ha detto che non avrebbe problemi né a coprire i tight end né gli slot receiver. Poi vabbè, chiaro, lo dice lui, è da vedere se...
Ragazzi, esatto, cioè, posso dirlo ricevere anch'io, un pallone in faccia a chiunque, cioè, questo è risaputo, però, lo dico sempre.
Certo, però nel senso potrebbe essere un discorso praticabile, nel senso che lasciando qualcosina in fatto di stazza, però ha dimostrato di possedere una velocità importante. È comunque un giocatore versatile, lo è stato anche a UCF, quindi come pedina da muovere nella difesa, insomma le difese moderne cercano sempre di più questi giocatori che si adattano a vari tipi di formazioni, di situazioni, quindi non sottovaluterei appunto un suo ruolo un po' ibrido, un po' diciamo con cui i defensive coordinator più fantasiosi possono divertirsi, ecco. Quindi sinceramente sulla previsione del round non mi sento di esprimermi, perché insomma fondamentalmente direi una cagata, nel senso non ho mezzi per poter dare una risposta esaustiva, quindi anch'io sono abbastanza convinto che ora sia al picco della popolarità, la gente lo vorrebbe vedere il più in alto possibile. Però poi quando si va a valutare all'interno della war room Le belle storie sicuramente hanno, cioè fanno piacere, ma poi si bada al sodissimo. E lui è un gran bel giocatore, al di là di tutti i discorsi, appunto, handicap eccetera, però è chiaro che ci sono delle perplessità, ecco, sia tecniche che non.
Allora, siccome sono un pasticcione, ho citato due volte un libro con il titolo sbagliato, Take Your Eyes Off the Ball, ovviamente, non Of the Football, ma fa niente. Va bene, chiudiamo questa prima puntata di Podcast Verso il Draft con un po' di attualità, ma super attualità, ovvero due trade che poi magari ci possono far parlare anche di come le squadre coinvolte potrebbero muoversi all'interno del prossimo draft. Allora, la prima è quella che ha coinvolto Alec Holtry, linebacker, che è nato dai Los Angeles Rams ai New York Giants per due draft pick, non meglio specificate, o perlomeno io non ho ancora capito quali siano queste due scelte. Tra l'altro
quarta e sesta, Andre, se non sbaglio, quarta e sesta. Un quarto e un sesto round.
Perfetto. E tra l'altro ci stavo pensando adesso, questa cessione si aggiunge a quella di Quinn, che è finito ai Dolphins, giusto?
Sì. Esattamente.
Ok, e quindi possiamo dire che i Rams hanno fatto incetta di scelte, perché hanno preso anche dai Dolphins, se non sbaglio, più che altro delle scelte, o forse solo delle scelte.
Hanno preso solo delle scelte dei Dolphins, sì, okay, una quindi... se non ricordo male.
Ok, Gabriele, lo chiedo a te, che mi sembri sul pezzo, lo chiedo anche a Francesco. Secondo te questi due movimenti dei Rams cosa ci fanno pensare in prospettiva draft, visto che insomma hanno recuperato un po' di scelte?
Sì, io penso però che sia più in prospettiva rinnovo di Donald, liberare il spazio salariale, perché sicuramente il defensive tackle verrà pagato una valangata di soldi, questo è poco ma sicuro, quindi loro hanno bisogno di un attimo,
diciamo che li merita tutti?
Sì, assolutamente.
Su questa cosa siamo d'accordo.
E poi vogliono probabilmente anche riuscire a rifirmare Watkins, dato che non l'hanno taggato, hanno taggato Joyner, la safety, l'ibrido safety, e probabilmente vogliono comunque avere un pochino di soldi per riuscire a rifirmare anche il loro ricevitore. Poi, non fa mai male, hanno comunque recuperato alcune scelte al draft, nei round di mezzo, che se ben sfruttate possono comunque portare dei buoni giocatori a Los Angeles.
Fra?
No, non nulla da aggiungere, anche io sono d'accordo con l'analisi appena fatta, giusto per liberare lo spazio per Donald, perché chiederà giustamente, quindi bisogna accontentarlo.
Senti, ma invece cosa sta succedendo a Seattle? Perché è partito Michael Bennett, che è andato a Philadelphia per un quinto giro e un giocatore. Anche qua ho trovato player, se non c'era il nome del giocatore. E aggiungo, Francesco, chiedo sempre il resto da te, si parla anche di Sherman, che ha salutato i compagni e che non sarà con i Seattle Seahawks nel 2018.
Beh, anche loro mi pare che a livello di spazio salariale sono messi male, mi pare che sono tra le ultime squadre, cioè hanno poco margine di manovra, quindi per forza dovevano liberare qualcuno dei nomi importanti. È una squadra evidentemente in ricostruzione, lo è dall'anno scorso, e dovranno fare un ottimo lavoro di draft, quello che ci si aspettava dall'anno scorso, cosa che non hanno fatto. Già dall'anno scorso dovevano puntellare la linea offensiva, non l'hanno fatto, i risultati si sono visti, perché sono riusciti a rimanere a galla solo grazie alla bravura di Wilson, però quest'anno, visti anche questi movimenti, il draft è quanto mai fondamentale per loro.
Lorenzo, qualcosa da aggiungere?
Ah, direi nulla di particolare, cioè, aggiungo solo che...
specie... No ragazzi, ma non vi fa specie che uno come Michael Bennett, cioè un giocatore che ha dominato e che è stato fondamentale per i Seahawks degli ultimi anni, venga lasciato andare via così? Cioè, io capisco la necessità di liberare spazio, non puoi rifirmarli tutti, l'NFL poi ha l'hard cap, ha tutto un concetto abbastanza, cioè fatto apposta perché le squadre, non, tranne ovviamente New England Patriots, non possono rimanere al vertice con gli stessi giocatori per troppi anni, se, a meno che questi giocatori non facciano tutta una serie di sacrifici, a meno che tutta una serie di circostanze. Però insomma, hanno vinto poco rispetto probabilmente al talento che erano riusciti a mettersi in casa, e adesso stanno completamente smantellando la squadra, perché insomma Sherman, Bennett ne erano già partiti negli anni precedenti, c'è il rischio di vedere una Seattle totalmente diversa nella prossima stagione. potete scegliere, Gabriele, Lorenzo.
Vai Lore, no, facciamo partire Lore adesso.
Sì, è vero, stanno un po' smobilitando, chiaramente, come diceva Francesco, il cap non guarda in faccia a nessuno e bisogna fare i conti. Sì, un po' il problema che abbiamo sempre detto è il fatto che Wilson dovesse fare miracoli per stare in vita, quindi anche quando c'era la Legion of Boom, poi vabbè, parte dei problemi venivano anche risolti da Marshawn Lynch. Dopo che se n'è andato Marshawn Lynch, qualche sprazzo di Thomas Rawls, ma anche lì non sono riusciti a trovare una soluzione nuova nel ruolo di running back. Mi pare che anche Eddie Lacy abbia lasciato parecchio a desiderare la scorsa stagione. La linea offensiva,
cioè, è un problema cronico. Eddie Lacy è un incompreso, ve lo dico.
Sì, forse non comprende neanche lui, però
no,
come...
non comprende, è un incompreso in senso assoluto.
E quindi sì, chiaramente ora dovranno ricostruire, spero per loro, partendo dal draft e magari appunto assicurando a Wilson una vita più serena e più tranquilla. Mettendo mano in qualche modo, sì, ma mettendo mano bene alla linea, perché in realtà i movimenti, scelte, operazioni ne hanno fatte anche parecchie, ma fondamentalmente non si è mai risolto il problema. E poi anche magari ampliare un po' l'arsenale, perché Baldwin, ok, spesso e volentieri lo vediamo protagonista di grandi giocate, ma poi non c'è molto altro. Sì, Lockett, però insomma Richardson tra l'altro mi pare che sia anche in scadenza, l'altro ricevitore, quindi in attacco è un bel rebus, i nomi importanti stanno partendo in difesa, quindi davvero credo allo stato attuale è una delle incognite più difficili da interpretare Seattle per la prossima stagione.
Direi che la chiusura d'obbligo al padrone di casa, ovvero Gabriele Balzarotti.
Grazie mille. Ma io sono d'accordo fondamentalmente con voi, credo che la finestra dei Seahawks si sia chiusa, almeno per quello che riguarda l'immediatissimo futuro. Probabilmente avremmo una visione diversa di Seattle se avessero vinto il secondo Super Bowl, quello che sappiamo benissimo come è finito con l'intercetto di Butler e la vittoria dei Patriots. Adesso è ovvio che arriva questa fase di rebuilding, anche perché i giocatori, cioè Sherman comunque è ancora relativamente giovane, fa 30 anni o li ha appena fatti, e però viene da un infortunio al tendine d'Achille e nelle scorse settimane ha anche sistemato con un intervento chirurgico l'altro tendine. Ci sono due giocatori come Cliff Avril e Cam Cancellor che non si sa bene se possono tornare a giocare a football, dato che hanno avuto tutti e due un infortunio al collo. È ovvio che la squadra sta entrando in una nuova fase che probabilmente guarderà un pochino più all'attacco, ma per cui, come diceva Lorenzo, è necessario draftare bene in linea, portarsi dei buoni ricevitori e cercare in qualche modo di costruire un approccio un pochino più conservativo che vada a tutelare Wilson e permette ai Seahawks di tornare in breve a competere per la division che però al momento sembra saldamente in mano ai super hyped Los Angeles Rams. Poi ci sono anche loro in effetti per la gioia di Giovanni.
Anche la mia. No, più che altro adesso qua dico una cosa che non c'entra niente, mi faceva sorridevo perché leggevo un paio di settimane fa come Jimmy Garoppolo si bullasse di aver già ricevuto un sacco di chiamate da giocatori, da free agent, che visto come si stava mettendo la situazione a San Francisco volevano appunto sbarcare nella baia. Io a questa cosa credo abbastanza poco. Penso che San Francisco 49ers faranno una stagione migliore di quella passata, ma non so neanche se arriveremo ai playoff. Qua lo dico adesso in tempi non sospetti, nonostante Jimmy G e tutto il resto.
Ci vuole tempo.
Sì. Sono d'accordo. Tra l'altro, secondo me, scusami, completo la tua analisi, il problema è che offensivamente ai Seahawks manca veramente tanto, perché hanno un solo vero ricevitore, che è Baldwin. In linea devono mettere le mani e devono mettercele pesantemente, non hanno in questo momento un running back. Pensare che tutto questo arrivi dalla free agency / dal draft e vada tutto a posto, secondo me è abbastanza difficile. Poi non è detto che non accada, perché becchi 4-5 giocatori giusti e ti svolta la stagione. Però io personalmente, anche vedendo le mosse che stanno facendo in questo momento i Seahawks, immagino che abbiano deciso che la prossima stagione sia quella di un nuovo corso. Vinceranno le partite che riusciranno a vincere e pian piano poi ricostruiranno, cercando di arrivare, come dicevi tu Gabriele, in tempi brevi ad essere competitivi e a poter appunto lottare prima per la division e poi eventualmente per il Super Bowl. Staremo a vedere. Bene ragazzi, io direi che vediamo quanto è durata questa puntata, perché Gabriele mi aveva detto non facciamo più di un'ora e infatti siamo a 1:04. Vabbè, però dai, 64 minuti va ancora bene, non siamo ai livelli di, scusate il disturbo, il MC 90, 100, 110, quindi sì, siamo, esatto, siamo stati molto più svelti. Io direi che abbiamo detto tutto per questa puntata. C'è qualcosa che mi sono dimenticato? No,
penso che siamo stati abbastanza ricchi di argomenti.
Ok, perfetto. Allora, quello che posso fare è invitarvi a sottoscrivere il nostro podcast anche su iTunes. Ovviamente è gratuita la sottoscrizione, serve soltanto perché così non vi dovete neanche ricordare che lo registriamo. Vi arriva la vostra bella notifica, vi si scarica il podcast direttamente sul vostro cellulare e lo potete ascoltare. All'inizio l'abbiamo detto, tutti i giorni escono le schede, quindi su Addol Magazine o sulla pagina Facebook Strada Verso il Draft le trovate. Alla fine di tutto ci sarà l'ebook che potrete scaricare. Niente, ho ricordato tutto. Seguiteci, scriveteci, quindi ci trovate su Twitter, ci trovate su Facebook, ci trovate ovunque senza nessun problema. Ci chiedete l'amicizia, ci scrivete, ci chiedete e noi siamo felicissimi, saremo felicissimi di rispondere alle vostre domande. Io non posso far altro che ringraziarvi ragazzi, spero di essere stato un degno conduttore di questo podcast che esisteva già ben prima di me e quindi grazie Gabriele.
Grazie a te Andrea e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, sei stato bravissimo stasera.
Ti ringrazio, poi dopo mi riascolto. Un grazie ovviamente a Lorenzo Contini, che ormai fa parte della nostra squadra podcast fisso, perché l'avevamo già coinvolto alla fine di, scusate, il college football, e ce lo ritroviamo in podcast verso il draft.
Grazie a voi ragazzi e grazie a tutti coloro che ci ascoltano e buonanotte.
Francesco, questa sera hai parlato poco, quindi puntata numero 2, ti diamo il microfono virtualmente in mano e non te lo togliamo più. Grazie mille comunque per averci raggiunto per il finale.
Sì, sì, ci rifacciamo alla prossima, dai.
Assolutamente, anche perché ti ho dipinto come il guru assoluto, quello da cui dipendono le sorti, certo, delle 32, certo, franchigie NFL. Quindi, insomma, cioè, vedi per piacere di mantenere le aspettative.
I GM cercano tutti me prima prendere le decisioni.
Ho visto che ti scrivo. Va bene, a breve, non so quando, troverete anche un'intervista molto interessante a un amico preparatore atletico italiano che sta lavorando con alcuni dei prospetti del Combine e probabilmente prima o poi, quando rientra in Italia, riusciremo a averlo anche ospite all'interno del nostro podcast. Io credo di aver veramente detto tutto per questa prima puntata, ci possiamo salutare, a settimana prossima, ciao!